Presente, ho visto. Cini.
Presente.
Coscetti.
Assenso giustificato.
Curcio. Presente. Daini. Assente. Dal Monte, Walter. Assente. De Vito.
Assente.
Del Grande. Presente. Falaschi. Gemmi. Assente. Giacomelli.
Assente.
Giobbi. Presente. Giuntini. Giusti. Guerrazzi. Maffei. Marmugi. Assente. Martinoli. Assente. Massetani.
Assente.
Montechiari.
Assente.
Nencioni. Assente. Ostuni. Assente. Pandolfi. Paparoni. Parrino. Vista. Scateni. Stefanini. Sartini c'è, eh? Sartini Stefano.
No, Sartini assente.
Ah, ecco, infatti l'ho preso presente, ma no, lo vedo. Stefanini, sempre presente. Taddei.
Assente.
Assente. Tedeschi. Assente. Zarra.
Presente.
Zito.
Presente.
Vabbè, risultano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vabbè.
Ok, Bigazzi?
Bigazzi.
Assente.
Gambicorti, presente. Vabbè.
Allora, in allegato, insieme alla convocazione del Consiglio dell'Unione, è stato appunto presentato, è stato inserito un ordine del giorno presentato dall'ANCI. Questo vuole essere diciamo, lo spunto e lo stimolo della discussione dell'analisi che verrà fatta stasera, con il contributo ovviamente di tutte le persone che vorranno intervenire. Se vogliamo, diciamo, per chiudere in maniera corretta poi la serata su questo stesso documento, alla fine si darà modo ai consiglieri dell'Unione di esprimere il loro parere politico. Quindi si cercherà di fare nel modo più semplice, come concordato con i capigruppo, chiamerò nell'ordine i cinque gruppi costituiti all'interno dell'Unione. Dell'Unione, e uno per gruppo mi esprimerà sinteticamente il loro parere nella forma di favorevole, contrario, astenuto. Chiamerò poi i consiglieri che non fanno parte di nessun gruppo ad esprimere ugualmente il loro parere, e infine, per dare comunque consentire comunque la maggiore libertà di espressione, chiederò anche se qualcuno dei consiglieri vuole dissociarsi. Alcuni consiglieri iscritti comunque a un gruppo dell'Unione vuole dissociarsi dal voto, dal parere espresso dal proprio gruppo. Questo lo dico già ora per cercare poi di semplificare alla fine, per, diciamo, idealmente chiudere in maniera corretta, diciamo, l'analisi di questa sera. Comunque questo verrà ora presentato dal Presidente Fatticcione, e poi sarà comunque lo spunto, diciamo, della discussione. Quindi, direi di dare la parola al Presidente per appunto iniziare questo consiglio.
Buonasera a tutti, saluto i consiglieri dell'Unione, i consiglieri, gli assessori di tutti i comuni che ho chiesto ai sindaci, insomma, di invitare, perché l'incontro è un incontro che abbiamo pensato proprio nella forma aperta, perché per dare spazio poi a tutti, quindi non soltanto agli amministratori, alle forze sociali, alle forze politiche che ci fossero, che fossero intervenute e volessero dare il proprio contributo a questa discussione. Oggi è una giornata importante dal punto di vista dei comuni italiani, insomma, è una giornata di mobilitazione nazionale. Come avrete visto dalla convocazione, la base di discussione di partenza è l'ordine del giorno proposto dall'ANCI, un ordine del giorno licenziato insomma dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con un consenso unanime, e questo ci fa capire insomma il momento che stanno vivendo le autonomie locali in genere, le realtà comunali nello specifico. Insomma, noi stasera siamo ovviamente a occuparci dei nostri 15 comuni e dell'unione che questi 15 comuni compongono. Questa mattina simbolicamente i sindaci di tutta Italia, i nostri 15 senz'altro, eravamo presenti, sono andati ciascuno dai propri prefetti e noi siamo andati dal prefetto di Pisa con una lettera, anche questa simbolica, in cui si riconsegnava la delega dell'ufficio anagrafe e dello stato civile. Come sapete, i sindaci non sono solo espressione dell'autogoverno dei territori, ma svolgono anche funzioni come rappresentanti del governo, soprattutto sulla materia demografica. E questo era un segnale forte, uno dei segnali più forti che l'Associazione dei Comuni ha in questi anni insomma prodotto per manifestare che cosa. Stamattina dal prefetto di Pisa tutti i sindaci della provincia, i nostri della Valdera senz'altro, hanno manifestato un disagio profondissimo per che cosa? Per la manovra appena approvata insomma dal Parlamento, ma io direi, provo molto brevemente insomma a cercare di inquadrare questa manovra dentro un contesto più ampio. Si tratta dell'ennesima, ma è l'ultima manovra che mortifica le autonomie locali. E questo è il primo dato. Non è una manovra di rigore che una tantum i comuni devono sopportare rispetto a una situazione del paese in cui tutti noi responsabilmente dobbiamo rispondere. Quindi nessuno di noi si è permesso ovviamente né stamani ma anche pubblicamente di negare la gravissima difficoltà dei nostri conti pubblici, la forte aggressione del nostro paese rispetto ai mercati internazionali. Anzi, il dubbio è che questa manovra venga presto risucchiata dalla voracità dei mercati stessi, finché non riusciamo insomma a riacquisire quel grado di appetibilità e di fiducia verso proprio i mercati. Il problema però, come vi dicevo, che abbiamo manifestato al prefetto è questo disagio che ormai ci portiamo da tempo dietro. Questa è l'ultima manovra, quella che, diciamo, se fossimo un incontro di box sarebbe il KO finale, ma è l'appendice finale di tutta una serie di interventi che ai comuni hanno tolto innanzitutto l'autonomia di poter gestire i bisogni dei propri territori. Questo è un dato piuttosto evidente se si capisce il contributo che i comuni italiani hanno dato al risanamento dei conti pubblici. Ovviamente parlo di cifre nazionali, ma di cifre anche quelle essenzialmente riconosciute da parte di tutti, di tutti i nostri sindaci d'Italia, sia che siano di centrodestra che di centrosinistra. Quindi i comuni hanno dato tanto al risanamento di questi conti pubblici, che si portano dietro un debito che è da capogiro. Lo hanno fatto responsabilmente, cercando di ottimizzare, razionalizzare. L'esempio nostro, insomma, quello del tentativo volontario, quando ancora la normativa non prevedeva obblighi o comunque non dava come linea generale quella dell'associazionismo, quella dell'unione dei comuni. Noi in Valdera da tempo insomma abbiamo pensato a un percorso di riorganizzazione e razionalizzazione, un percorso che è in corso ovviamente, che stiamo portando avanti e che dobbiamo spingere ancora sull'acceleratore per perfezionare, perché porti i suoi effetti positivi, oltre ai tanti effetti positivi che già conoscete e non ho bisogno di riassumervi. Questa situazione, dicevo, in cui i comuni italiani hanno già dato molto al risanamento dei conti pubblici, però non porta questa consapevolezza nel governo centrale. Anche quest'ultima manovra, sebbene mitigata dal passaggio parlamentare, da alcune prese di posizioni direi un po' eterogenee da parte delle forze politiche, senz'altro riconosco dentro questi risultati che sono stati portati nell'elaborazione della manovra, le opposizioni parlamentari, una forza politica che è all'interno della maggioranza parlamentare che sulla capacità dei territori, delle autonomie, il tema del federalismo, tutti i temi che sono stati portati avanti ovviamente a diverso e a vario livello, ma comunque con responsabilità diverse da parte di alcune forze politiche, sono diventati, consentitemelo, senza voler per forza far polemica, carta straccia, perché i comuni oggi non hanno, e lo certifichiamo con la protesta che abbiamo portato sul tavolo dei prefetti, dell'opinione pubblica, non hanno nessuna capacità di azione rispetto ai bisogni crescenti dei territori. Ecco, il tema di fondo, io credo che spero che la discussione stasera fuoriesca un attimo dalla polemica di bottega, che è comunque importante, quella dei singoli comuni e quella del rapporto che c'è tra le forze politiche e i territori, e prenda coscienza di una situazione che io credo sia la cosa più preoccupante per tutti, sia per le istituzioni che per le forze politiche. Le comunità e la società sta perdendo la fiducia e nella politica e nelle istituzioni, anche in quelle istituzioni come quelle delle autonomie locali, i comuni, le porte dello Stato nei territori di tutta Italia, che non hanno più la capacità di dare risposte che sono ovviamente non le risposte clientelari di cui spesso questa degenerazione della società ci porta nella condizione di dover raccontare anche sulle cronache locali e nazionali. Ma le risposte, si tratta appunto di quei servizi pubblici che i comuni sono abituati a erogare sui territori. Parlo del nostro, per non generalizzare troppo la questione. Allora, è di tutta evidenza, dopo di me, sicuramente Simone, come Presidente della Società della Salute, ce lo dirà, è di tutta evidenza che questo territorio si è anche cresciuto, è cresciuto dal punto di vista demografico, non soltanto perché è un bel territorio, ma perché chi veniva a viverci trovava, per esempio, una rete di protezione sociale importante, e la rete di protezione sociale consiste in tutti quei servizi che sono gestiti dai comuni, dalla USL, attraverso la Società della Salute, attraverso quel sistema che garantisce a chi parte in condizioni di svantaggio per reddito, per malattia purtroppo, per circostanze non imputabili ovviamente al cittadino, di non perdere l'opportunità di stare agganciato a un treno, al treno della vita quotidiana. Ecco, questo sistema di protezione sociale è una delle cose che sta minando e ha minato in questi anni il centralismo, lo dico anche stavolta, senza voler con vena polemico, ma il centralismo sfrenato che questo governo ha introdotto nelle politiche della propria azione amministrativa. Mi viene in mente quindi quei servizi che i cittadini chiedono ai comuni, che vanno dalla scuola. Voi sapete tutta la polemica che c'è stata in questi tempi, in questi giorni, l'inizio delle scuole, siamo anche in un momento in cui la discussione c'è già stata, lo Stato ha ceduto il suo dovere, consentitemi di usare la parola dovere, di sostenere la scuola pubblica, lasciando ai territori e alle regioni il compito di mandare i bambini alle scuole materne, non più tardi di qualche giorno fa siamo riusciti attraverso Regione Toscana e il contributo dei comuni di attivare nuove sezioni per l'infanzia, per sopperire alle liste d'attesa. Quando si parla di servizi si parla anche di quei servizi che forse sono più visibili ai cittadini. Io mi accorgo che i nostri cittadini non possono avere una visione complessiva, è per questo che lo chiedo alla politica e agli amministratori di avere questa visione complessiva, però è di tutta evidenza che questi continui tagli agli enti locali sul personale e sulle risorse porta inevitabilmente anche a un degrado di un aspetto del nostro territorio. In quale comune non c'è la polemica perché l'erba è alta, perché le manutenzioni non sono efficaci, perché non ci sono le strade dissestate? Ed è chiaro che anche in questo caso gli amministratori, e stavolta non parlo degli amministratori di centro-sinistra o di centro-destra, un sindaco, una giunta, un amministratore locale deve fare i conti con quanto può avere a disposizione, e non si tratta, come vi dicevo, solo di somme, a volte si tratta di professionalità, di risorse umane. Abbiamo fatto l'unione proprio per cercare di mettere insieme queste capacità, insomma, di dare risposte al territorio. Ecco, gli enti locali e i comuni da questa manovra, a parte il KO che vi dicevo, ne escono mortificati. Non hanno, credo che i sindaci, insomma, di tutta Italia, non è un caso che questo ordine del giorno dell'ANCI sia stato approvato all'unanimità da anche autorevoli esponenti del centrodestra, sono nella condizione di non poter più svolgere il loro compito. E allora, se questo è vero, noi dobbiamo, visto che c'è questo scollamento con la società civile, e quindi il mio invito alla discussione è veramente agli amministratori e alle forze politiche di trascendere il particolare e di avere la forza e la capacità di difendere i nostri cittadini nei nostri territori. Capisco e non posso non capire che anche le forze di opposizione, quelle di centrodestra, qui nel nostro territorio della Valdera, non possano ovviamente sposare tutte le posizioni che amministratori di centrosinistra evidenziano e avanzano, però sarebbe veramente un salto di qualità straordinario per tutti e per la politica della nostra zona se a difesa di questo presidio territoriale ci fosse quella condivisione delle forze politiche e degli amministratori, e far capire ai nostri cittadini che quello scollamento tra le istituzioni, la casta così definita, è uno scollamento che può essere rimarginato se si parla dei loro problemi, dei servizi di cui domattina hanno bisogno, di quel modo che questo territorio ha sempre avuto nel gestire la situazione. E mi chiedo, perché ho già finito il mio tempo. In una situazione in cui la crisi sta mordendo tutte le nostre famiglie, e una crisi che morde le famiglie inevitabilmente passa dalle famiglie e dai cittadini che più hanno bisogno. Ecco, se si impedisce ai comuni e ai servizi pubblici di svolgere quella funzione di redistribuzione, di svolgere quella funzione di attenuazione del divario che già esistente, tremendo, nel reddito e delle classi di contribuzione che ci sono nel nostro paese, io credo che non riusciremo nemmeno ad aiutare la ripresa che tanti e tante economisti, esperti e anche le forze politiche pongono come base importante per una manovra ulteriore. Perché la dico così? Perché questa manovra ha sicuramente una virtù, e non la nego, che è quella di aver provato a rendere i nostri conti pubblici più affidabili, più corretti rispetto anche a quello che ci chiedeva l'Unione Europea. Ma questa manovra manca una delle cose più importanti, perché noi possiamo diminuire la spesa pubblica in continuazione, ma non stiamo e non abbiamo fatto nulla e questo, anche questo è un tema importante, per favorire quello sviluppo che è necessario, perché se non riusciamo a creare ricchezza, quel divario tremendo tra debito pubblico e il PIL sarà destinato a salire. E la proposta che fanno i comuni, anche questa, una proposta che io credo che sia di assoluto buonsenso, è liberare la gran parte o una parte, quella che sarà ritenuta necessario, di quei 40 miliardi di euro che sono nelle casse dei comuni e non sono nuovo debito, sono soldi che i comuni soggetti a patto di stabilità hanno nelle proprie casse con progetti che sono già allo stato dell'esecutivo. Quindi soldi che potrebbero essere subito immessi dentro l'economia dei territori, soldi che creerebbero subito ricchezza e riniziere sicuramente darebbero una scintilla in più a questa economia che è stagnata. Allora, se questo è vero, se queste sono le richieste che i comuni italiani con responsabilità e anche i nostri hanno posto all'attenzione di oggi, io penso che dobbiamo tutti davvero toglierci dalla nostra veste politica, o comunque dalla nostra veste politica dare un contributo a risolvere queste problematiche, perché se continuassimo sterilmente a discutere solamente di chi ha più ragione su alcuni temi, la società civile che oggi sta abbandonando la politica e le istituzioni ci abbandonerà definitivamente, e qui non rappresentare più le comunità e i bisogni delle comunità sarebbe la cosa, il peccato maggiore che questa classe dirigente potrebbe, in cui questa classe dirigente potrebbe incorrere. E la finisco chiedendo appunto la disponibilità agli amministratori, alle forze politiche presenti, a chiunque vorrà intervenire, di sostenere questa idea di fondo, ovviamente partendo anche da posizioni diverse, ovviamente, legittimamente diverse, ma sostenere questa idea di fondo. Siamo nel momento storico più basso per i nostri comuni. Da qui partiamo, sulla discussione, sulle proposte, su come uscirne, e se questo riusciamo a farlo, io credo che anche i nostri cittadini, che la cui partecipazione è difficile, insomma, da ottenere, potranno riavere, almeno verso le istituzioni, quelle vicine ai loro bisogni, un approccio di fiducia maggiore.
Grazie. Allora, ringraziando ovviamente il Presidente per l'introduzione, io direi di dare inizio alla libera discussione, quindi chiedo a chiunque voglia intervenire di chiedere l'intervento, prenotare l'intervento. Vi chiedo solo la cortesia di presentarvi, perché magari non è detto che riesca a conoscere tutti. Vi verrà dato il microfono, quindi parlate solo però quando avete il microfono, perché altrimenti si perde tutto. Allora, chi si prenota? Grazie. Nessuno. E casomai mi portano nella zona di là, così abbiamo due a disposizione.
Visto che mi hanno portato il microfono per rompere il ghiaccio, io sono Marco Papiani, assessore del Comune di Pontedera. Allora, sposo in pieno le parole che ha usato il Presidente. Vorrei solo aggiungere qualcosa, senza appunto riprendere i suoi argomenti, nell'ottica di quello che diceva, di fare una riflessione tutti insieme senza spirito polemico. E lo volevo fare sul tema del federalismo. Uno dei punti che è stato a suo tempo sbandierato di questa riforma, di questa manovra, era che si doveva puntare appunto sul federalismo. Io non sono un grande esperto di lessico leghista, però ritengo che il federalismo voglia dire dare la possibilità alle autonomie locali di essere veramente autonome e di poter arrivare a essere giudicate anche dai cittadini sulla base di quello che effettivamente fanno. Ora, questa manovra purtroppo va in un'ottica del tutto diversa, perché tutti questi tagli, tutti questi vincoli che vengono messi, giocano non a far sì che si possa giudicare un'amministrazione per quello che fa, ma piuttosto per quello che non fa. Cioè, l'amministrazione virtuosa non è l'amministrazione che investe in opere pubbliche, che investe in assistenza sociale, che investe in aiuto alle classi più deboli, ma è quella che risparmia soldi, lo dice un assessore alle finanze. Io in questi giorni ho incontrato il dirigente di un comune fuori della Toscana che mi diceva che il suo indebitamento, l'indebitamento del suo comune è allo 0,9%, Pontedera, perché voi lo sappiate, è al 13%, quasi 14%. Io ho sgranato gli occhi, ma indebitamento allo 0,9%, cioè, come fate a non essere indebitati, non prendete mutui? Dice no, noi è da anni che non si fa opere pubbliche, non si fanno scuole, non si fanno palestre, non si fanno campi sportivi, strade, si fa semplicemente la manutenzione ordinaria. Io mi pongo, questo comune sicuramente è un comune più virtuoso del comune di Pontedera, però io mi pongo il problema: è davvero questo il metodo su cui noi si vuole giudicare l'opera pubblica o no? Cioè, è giusto a un certo momento dire che uno fa un bilancio e diventa virtuoso perché non costruisce più niente, non migliora l'arredo della sua città, non migliora le strutture, non migliora la viabilità? È questo forse che si vuole. Cioè, io non voglio qui, vi ripeto, né citare cifre, tra l'altro sono uscite anche oggi sulla stampa delle cifre precise anche per il Comune Pontedera, né voler dare degli spunti polemici, ma semplicemente uno spunto di riflessione. Cioè, tutti insieme dobbiamo capire che se vogliamo levarci da questi impasse in cui noi siamo ormai capitati, e tralasciamo il perché ci siamo capitati, bisogna fare uno sforzo differente. Bisogna a un certo momento capire veramente che bisogna cercare in tutte le maniere di cambiare impostazione. Cioè, l'impostazione del taglio in sé per sé non comporta niente, lo diceva anche Filippo prima. Cioè, il problema nostro è comunque un problema di ripresa, di sviluppo, perché se anche ora noi arriviamo a tagliare, ma dopo che abbiamo tagliato il tagliabile, cosa facciamo? Che prospettiva abbiamo? E allora qui deve essere fatta una manovra a livello governativo diversa, una manovra che ora porta anche alla necessità di liberare quelle risorse che ci sono, soprattutto a favore delle autonomie locali. Cioè, voi avete letto volantini, ANCI, giornali, noi abbiamo un debito pubblico che è composto per l'80% dal debito dei ministeri e per il 20% dal debito delle autonomie locali. Questo 20% del debito delle autonomie locali negli ultimi anni è ancora via via si è ridotto. La manovra parla per il 2013 di una riduzione, cioè di una contribuzione, meglio, alla riduzione del debito di 2 miliardi e mezzo per i ministeri, 2 miliardi e mezzo per gli enti locali. Ma 2 miliardi e mezzo sul 20% è un discorso, 2 miliardi e mezzo sull'80% è un altro. Non si può venire ancora a ribaltare un'altra volta la manovra sulle autonomie locali. Noi non abbiamo più veramente strumenti per andare avanti, ma è facile, cioè sarebbe molto più facile il compito dell'amministratore locale dire: va bene, io che faccio? Faccio il mio, faccio servizi essenziali, non mi metto a rompermi le scatole, a discutere con i fornitori, con chi mi fa le opere pubbliche perché non lo posso pagare, devo convincere a fare l'opera pubblica, allungare i pagamenti, trovo le ditte che sono in difficoltà, mi sto a arrabattare, mi sto a disperare di una situazione che veramente poi colpisce noi. Poi si potrebbe tranquillamente fare il minimo indispensabile. Ma è questo che vogliono i cittadini? È questa veramente l'elemento su cui si può basare l'attività politica? Io ritengo che il compito nostro di amministratori sia quello di portare qualcosa per il bene pubblico, non di fare quelli che scaldano la sedia, punto e basta. E' qui che secondo me ci vorrebbe a questo punto uno scatto. Diceva Filippo che abbiamo bisogno anche di recuperare una situazione in cui l'antipolitica sta diventando basilare su tutti. C'è un atteggiamento nei confronti della classe politica di sfiducia che tocchiamo tutti i giorni. Tutti i giorni lo tocchiamo con mano. Per poter recuperare questa cosa bisogna recuperare la capacità di lavorare. E per recuperare la capacità di lavorare dobbiamo avere la possibilità di investire. Investire non vuol dire indebitarsi, vuol dire lavorare per il futuro, vuol dire avere un'ottica non di breve periodo, ma un'ottica di medio-lungo periodo. E il compito delle amministrazioni locali dovrebbe essere quello proprio, di avere un'ottica di medio-lungo periodo.
Grazie, Assessore. Altri interventi? Prego, consigliere Accenni.
Buonasera a tutti, io sono Matteo Accenni, consigliere del Comune di Terricciola e anche all'Unione dei Comuni. Io credo che sia giusto abbassare un po' i toni. E per certi versi anche smettere di fare questo, io oserei dire, terrorismo psicologico sui cittadini e riportare la discussione sulle reali problematiche locali. Io per primo non condivido gran parte di questa manovra e ho avuto più volte modo di dirlo, anche in commissione l'altro giorno. Fatto sta che noi abbiamo convocato, io sono anche Presidente della Commissione Bilancio dell'Unione, abbiamo convocato la Commissione Bilancio su questa tematica ancora prima che si sapesse di fare il consiglio straordinario. Non condivido questa manovra però perché secondo me non è liberale e anzi non dà quella spinta necessaria alla crescita e allo sviluppo del paese, ma su tante cose credo che comunque si debba anche riflettere, perché se è vero che ci sono dei tagli pesanti che devono sopportare le amministrazioni locali, è però altrettanto vero che le amministrazioni locali, a mio avviso, possono fare grandi, grandi risparmi e grandi, grandi tagli. E non sono parole così dette al vento, ma sono cose specifiche. Cioè, mi spiegate al cittadino cosa gliene frega o che benefici ha se noi diamo tutti gli anni un contributo sostanzioso di varie decine di migliaia d'euro a un'associazione vicina all'ex assessore Pampaloni? Cosa gliene frega al cittadino e che benefici ha se noi andiamo a realizzare opere pubbliche non in Italia ma all'estero? Che benefici ha il cittadino quando prendiamo centinaia di consulenti a destra e a sinistra? Che benefici ci sono? Io non credo punti. Oppure quando andiamo a pagare la bolletta dell'Enel di una sede di Rifondazione Comunista. Questo succede anche in un comune. Certo, questi sono benefici importanti per i cittadini che rischiano veramente. Queste sono spese che vanno tagliate. Noi abbiamo preso carta e penna, ci siamo messi, abbiamo fatto un piccolo conto, anche un conto forse della serva, del resto alcuni non lo ritengano utile, però noi riteniamo che invece guardare le determine sia utile. E abbiamo visto in maniera così anche superficiale, senza ancora entrare nel dettaglio e in maniera ancora più precisa, che già in pochissimo tempo si potrebbero fare all'Unione quasi 1 milione di euro di tagli, senza andare a toccare minimamente un servizio ai cittadini, uno. E abbiamo fatto un elenco preciso che forniremo alla giunta, che anche al direttore, che anche a tutti gli altri consiglieri, in modo tale che voce, c'è una voce, c'è un importo e così si fa la somma col conto della serva. E queste non sono parole, ma sono dati che ci ha fornito giustamente l'Unione, perché essendo noi consiglieri abbiamo diritto a accedere agli atti dell'Unione. E questo per quanto riguarda i costi. Ma se si va invece ad analizzare anche i servizi, si dice sì, alcuni servizi possono costare anche di più, però si dà una qualità maggiore. Qual è la qualità maggiore che diamo? Quella che diamo sul turismo? Che abbiamo fatto un bando mirato, guarda caso, che dove chi ha vinto il bando non sapeva nemmeno l'inglese? È questo il turismo che noi vogliamo? È questo il turismo che deve rilanciare l'economia del nostro territorio? Io non credo. Io credo che invece, come abbiamo più volte detto e proposto anche in commissione, se si vuole realmente parlare per il bene dei cittadini e cercare di farli riavvicinare anche alla macchina amministrativa e politica, ci dobbiamo mettere tutti intorno a un tavolo, mettere da parte anche le divisioni che ci possono essere e anche la necessità, per certi versi, anche accettabile, anche se io non la condivido, perché purtroppo la fanno anche alcuni sindaci della mia parte politica, di accontentare associazioni o amici. Mettere da parte questa vecchia visione della politica e cercare di tagliare dove è tagliabile. A quel punto lì, quando avremo visto dove possiamo arrivare, per il resto, allora avremo ancora una legittimazione maggiore per andare a battere i pugni sul tavolo e richiedere ciò che è nostro e ciò che ci spetta. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Sindaco Millozzi? Ok, allora, Sindaco Millozzi.
Il consigliere Arcenni è partito sottolineando il tono alto di questa discussione. Ecco, allora siamo ancora partiti, perché di toni alti non ho visti fino ad ora. Certo, il tuo intervento stimola ora a alzare un po' la discussione. Ora, francamente, ora diciamo che è possibile fare una discussione. Ecco, perfetto. Non aspettavo altro, quindi, come dire. Allora, io parto da un dato di fatto, da un dato oggettivo. Insomma, prima il Presidente dell'Unione parlava della virtù di questa manovra. Io, se di virtù di questa manovra ne vedo una, molto lontana, ma ne vedo una, è che ha unito la destra e la sinistra nella protesta. Io francamente è la prima volta in questi 2 anni, 3 anni di governo Berlusconi nel quale vedo finalmente, e dico in maniera anche tardiva, vedo che questa manovra finanziaria ha unito nella protesta e nel disagio sindaci di destra e sindaci di sinistra. Questo è il dato di fatto, è il dato oggettivo. E questo è il dato da cui credo si debba partire nelle nostre discussioni. Se c'è un profondo disagio nelle nostre comunità, siano esse governate dalla destra, siano esse governate dalla sinistra, significa che questa manovra finanziaria è fortemente pesante per i nostri territori. E vedete, non sto nemmeno al gioco secondo cui questa manovra è una manovra necessaria. Sì, questa manovra è una manovra necessaria. Peccato che la sia stata negata per quasi 3 anni dal governo in carica. I primi provvedimenti di questo governo, un governo con un'ampia maggioranza parlamentare nella storia repubblicana, oltre 100 parlamentari aveva all'inizio, e si preannunciava come un governo che avrebbe fatto le riforme istituzionali e strutturali necessarie a questo Paese. cosa di cui si sente tutto il bisogno, e non c'erano state mai maggioranze con questa portata di numeri che avrebbero consentito queste riforme istituzionali necessarie per questo Paese. I primi provvedimenti del governo Berlusconi, qualcuno dirà, lo dico più volte, perché lo dico più volte all'interno del nostro Consiglio Comunale, i primi provvedimenti, li ricordo a futura memoria, sono stati l'abolizione dell'ICI per tutti, quindi per le fasce più abbienti, perché già l'ICI sulla prima casa era stata tolta al 60% da parte del governo Prodi, non l'abbiamo tolta, il governo Berlusconi l'ha tolta al restante 40%, andando a prendere le fasce più abbienti nell'ambito dell'ICI sulla prima casa. L'Alitalia, l'operazione secondo cui, come dire, la parte del debito l'ha pagata il Paese, lo scudo fiscale con i capitali esportati illegalmente all'estero che sono rientrati puliti pagando una tassa irrisoria, se non erro, del 5%, e l'eliminazione della tracciabilità nei pagamenti. Si parla oggi che un cancro del nostro sistema paese è la fortissima evasione e elusione che c'è. Uno dei primi provvedimenti è stato quello del governo Berlusconi di eliminare la tracciabilità nei pagamenti. La manovra finanziaria che è stata approvata stasera o ieri in modo, diciamo, definitivo, si è perso il numero delle manovre finanziarie che in questo mese sono state fatte. Siamo partiti con una prima manovra finanziaria a cui vedo qui un resoconto che non dice il sindaco di Pontedera, ma lo dice il Ministero dell'Interno, una riduzione per il Comune di Pontedera con la prima manovra finanziaria di 850.000 euro in meno di trasferimenti erariali. Dopo questa, che era dei primi di agosto, ne sono state fatte 2, 3, 4 di manovre finanziarie. Abbiamo perso il conto di quante ne sono state fatte. Queste manovre finanziarie, come è scritto nell'ordine del giorno, che mi auguro venga approvato con largo consenso, perché mi sembra molto equilibrato, sono manovre finanziarie che colpiscono mortalmente l'autonomia degli enti locali. Vedete, poteva essere un'occasione questa, poteva essere un'occasione che abbiamo perso, che era quella di mettersi intorno a un tavolo, maggioranza, opposizione, prendere atto e riconoscere tutti della necessità di queste manovre finanziarie, perché non nego che poi questa manovra vada inserita e contestualizzata in un ambito che non può riguardare soltanto il sistema Paese Italia. Qui si parla di crisi finanziarie, di crisi economiche mondiali, che si ripercuotono e che si sono ripercosse anche sul nostro sistema Paese. Però bisognava partire da un riconoscimento corretto di lealtà istituzionale, se la vogliamo mettere sotto una forma, diciamo, più di concretezza e di rapporto istituzionale, riconoscere che c'era bisogno di attuare questa manovra finanziaria, partire da lì per dire che bisognava far contribuire, visto questo stato di necessità, coloro che avevano di più, coloro che hanno di più e che forse sono quelli che hanno pagato meno le conseguenze di una crisi economica mondiale, di una crisi nell'economia reale, e che oggi avrebbero avuto le possibilità per pagare di più. Si poteva andare in tante direzioni, che poteva essere quella di colpire le rendite, di tassare i grandi patrimoni, di tassare i capitali scudati, di una lotta serrata all'evasione, di tagliare la spesa pubblica non a livello locale ma a livello centrale, dove non è stato fatto niente, ma la spesa pubblica oggi è aumentata, mentre gli enti locali hanno la parità di bilancio. E gli enti locali hanno dimostrato, e qui ci sono dati che possono essere messi a disposizione del Ministero, che gli enti locali hanno mantenuto la parità del bilancio e hanno fatto fronte a manovre finanziarie pesantissime, garantendo la regolarità dell'equilibrio del bilancio, la spesa pubblica a livello statale è aumentata, in virtù dei ministeri, in virtù di sottosegretari, in virtù di molte questioni su cui non abbiamo, come dire, scientemente deciso di intervenire. Si è fatto una scelta politica che io contesto, una scelta politica radicalmente diversa da quello che è il mio modo di intendere, da quello che è, come dire, una presa di posizione forte che deve venire anche dai nostri territori. Abbiamo fatto una scelta politica dove siamo andati a colpire con questa manovra le autonomie locali, e poi ci ritorno rispondendo anche al consigliere Arcenni, i redditi dal lavoro dipendente e pensionati. Abbiamo aumentato l'età pensionabile delle donne e lo abbiamo fatto dopo una diatriba, una discussione tra la Lega e il PDL. L'abbiamo fatto avanzando una proposta che era soltanto ridicola a pensarla, che era quella del mancato riscatto degli anni di laurea oppure dell'anno del militare. Cioè siamo stati giorni a discutere su una proposta, come dire, che metteva anche in discussione quello che era stato un percorso di vita e anche delle risorse economiche che il cittadino, che lo studente aveva tirato fuori. Si passa all'aumento dell'IVA, sapendo che questo andrà a contrarre nuovamente i consumi, in un periodo di stagnazione, in un periodo che, come dire, dove l'asticella va verso una recessione, si va a incidere nuovamente sui consumi, si va a incidere su quello che qualcuno dice bisogna tutelare il commercio, il turismo. Ecco, questa manovra di aumento dell'IVA riduce ulteriormente queste possibilità e colpisce le fasce più deboli di questa catena. Una manovra non scritta dal governo Berlusconi. Siamo arrivati a questo non perché il governo Berlusconi ha fatto queste scelte, una manovra scritta da Bruxelles, una manovra scritta dall'Europa, un governo eterodiretto che ormai ha perso la credibilità non soltanto nel nostro sistema, e finalmente qualcuno se ne comincia ad accorgere, ma una credibilità che è stata persa a livello europeo. La manovra è stata scritta in Europa ed è stata applicata in maniera, come dire, ob torto collo, perché Berlusconi ha detto: io non metterò mai le mani in tasca agli italiani. Questo è stato il governo Berlusconi nei primi anni. Io non metterò mai la mano in tasca agli italiani. Ecco, mi sembra che questa, come dire, dimostrazione oggi sia una dimostrazione completamente che va all'opposto. Non è stata fatta nessuna riforma istituzionale seria e credibile. Si poteva parlare, come abbiamo proposto anche noi, del dimezzamento dei parlamentari. Nessuna risposta in termini di riduzione della spesa pubblica. Si promuove l'abolizione delle province tout court, andando a riferimento di una legge costituzionale su cui non so nemmeno se questo governo ne vedrà la luce rispetto all'abolizione delle province. Nessuna misura per la crescita, come è stato sottolineato più volte. Io non ho, non ho usato mezzi termini nel definire questa manovra finanziaria una macelleria sociale, perché, vedi, consigliere Arcenni, a me dispiace l'intervento che hai fatto, che forse denota una mancanza di informazione o di conoscenza approfondita di quelli che sono i bilanci degli enti locali, vedi? Quando mi fai degli esempi in cui ci sono margini per intervenire, oppure ci sono, voi accontentate associazioni e amici, e quindi ci sono i margini per trovare risposte ai cittadini senza tagliare i servizi, vedi, caro Arcenni, insomma, quando vengono a mancare, ti parlo della prima manovra, 850.000 euro di trasferimenti dello Stato sulla spesa corrente, ecco, io invito a riflettere, perché questo qui significa andare a incidere sulla carne viva dei cittadini, significa sulla sanità, sui trasporti, sulle mense, sugli asili nido. Vedi, caro Arcenni, tutta la questione sulla scuola mi sembra sia paradigmatico di un modo di governo del territorio. Vedi, la riforma Gelmini, che ha levato 8 miliardi di euro alla scuola e mi sembra 140.000 tra insegnanti e personale ATA, ma posso sbagliare diciamo sui numeri, è stata fatta passare in un primo momento in maniera anche, come dire, abbiamo dato troppo in questi anni alla scuola pubblica, bisogna reintrodurre il voto in condotta, la favoletta del grembiule, no? Questi erano i dati che emergevano nella prima analisi della riforma Gelmini. Ecco, gli effetti l'avete visti sul territorio di questa riforma Gelmini. Non sto a parlare dell'università, della scuola in termini generali, andiamo a vederla in termini concreti. Taglio secco alle sezioni materne, punto. Punto, è un dato oggettivo, non si discute. Non ci si arrampica sugli specchi. Sono state tagliate scientemente sezioni materne in tutto il territorio. Sapete cosa vuol dire il taglio della sezione materna? Perché ogni tanto ragioniamo di cose concrete. Sapete cosa vuol dire? Significa che le famiglie non possono mandare il bambino alla materna. Chiaro? Quindi significa o c'è la possibilità di prendere una babysitter e di tenerla a casa e spendi, oppure uno dei tuoi genitori rinuncia ad andare a lavorare. Nella maggior parte dei casi chi rinuncia è la donna, con tutto quello che ne consegue in termini di occupazione femminile. Questo non è un taglio? Di cosa si discute? Questo dov'è il sostegno alla famiglia, il sostegno alla genitorialità che sento in maniera retorica molto spesso nelle parole dei rappresentanti del PDL? Dov'è? Dov'è questo sostegno? Se non ci fosse stata la regione Toscana, se non ci fossero stati i comuni, se non ci fosse stata l'Unione, queste sezioni materne noi non le avremmo avute. Non le avremmo avute. Se non ci fosse stata l'esperienza dell'Unione che ha permesso di realizzare sezioni intercomunali che hanno dato una risposta a tutta la Valdera in termini di azzeramento delle liste d'attesa, noi oggi non saremo qui a parlare di niente. E guardate, è sempre più difficile far comprendere questo ai cittadini, perché vedete, i cittadini vedono nel sindaco, nel comune, l'interlocutore più vicino, e l'interlocutore al quale le si chiede di fare cose che molto spesso non rientrano nella propria competenza, perché le sezioni materne non sono una competenza dei sindaci, non sono una competenza dei comuni, ma sono una competenza dello Stato, e in quanto tale lo Stato deve, lì sì che si può intervenire per vedere se ci sono risorse per fare una scelta politica precisa in una certa direzione. Se mancano le risorse, se vengano tagliate le sezioni materne, se vengano tagliati i tempi pieni, se vengano tagliati gli orari nelle scuole, se vengano tagliati il sostegno ai disabili, queste sono scelte politiche che incidono sui cittadini, queste sono scelte politiche che incidono su quello che è un sistema di un governo del territorio che fa della coesione sociale e della crescita sociale un elemento di valore aggiunto. Dov'è, se non una scuola pubblica di qualità, quell'ascensore sociale che oggi, può permettere al figlio dell'avvocato e al figlio dell'operaio di avere le stesse opportunità? Dov'è? Non la scuola privata, non un Berlusconi che dice che gli insegnanti inculcano ai propri bambini elementi, diciamo, di valori diversi. Dov'è? È la scuola pubblica che garantisce la stessa opportunità di accesso. È la scuola pubblica che garantisce a tutti di essere uguali e a far sì che è il merito, che poi, diciamo, che è l'elemento che distingue quello che può andare avanti e quello che non può andare avanti. Ma se si incide lì, se la scuola pubblica la dequalifichiamo, la destrutturiamo, leviamo quelli che sono, quello che lui dice, il CRED, un'associazione della Daniela Pampaloni, che non sa nemmeno cosa è il CRED, non sa nemmeno cosa il CRED ha fatto in questi anni in termini di qualità dell'intervento nella scuola pubblica, in termini di progetti, in termini di piani operativi, di piani di offerta formativa, di formazione. Allora voglio dire, è qui il discrimine, di questo ne sono fiero, della destra rispetto alla sinistra, di una sinistra che guarda questo come un elemento sul quale non si può tornare indietro, così come sul sociale, vado rapidamente, se poi mi scaldo un attimo, l'edilizia scolastica non c'è un euro, è da 12 anni sono in comune a Pontedera, non ce n'è un euro che è venuto dallo Stato.
c'è le nostre scuole che avrebbero bisogno di interventi, di manutenzioni straordinarie, che avrebbero bisogno di essere riqualificate in termini di spazi, di laboratori, di verde. Oggi non ne abbiamo la possibilità, non ne abbiamo la capacità, non ne abbiamo la forza e non c'è nessuna risorsa che dallo Stato ci può permettere andare questo. L'altro versante è il sociale. Il sociale, quando, caro Arcenni, anche qui andiamo nel concreto, il fondo per la non autosufficienza oggi è fermo a 172.000 euro, a fronte di un fondo che l'anno scorso era di 1.012.000 euro. Ma me lo dici te cosa ci incassa l'associazione degli amici o l'associazione e il contributo all'associazione del coso? Ma cosa ci incastra? Sono 900.000 euro in meno che mancano oggi per l'assistenza ai nostri anziani. Dove la si trova? Dando 1.000 euro in meno a un'associazione sportiva che ha una finalità aggregativa, associativa, di inclusione sociale. È questo il modo, come dire, con cui non si può ragionare di fronte a tagli che toccano la carne viva dei nostri territori, che toccano il fatto che noi non si possa più dare quei contributi agli indigenti, quei contributi agli affitti. Ci abbiamo delle situazioni disastrate sul territorio, che una crisi economica acuisce ancora di più e che si riflettano sul sociale. Famiglie con sfratti, persone che perdono il posto di lavoro. Si vorrà territori come i nostri avere un valore che garantisce una rete di protezione sociale? Si vorrà pensare a questi qui di non abbandonarli a se stessi come le politiche della destra, come dire, tutti i giorni inculcano da questo punto di vista, dove chi è più forte, chi ha più soldi ce la può fare e chi è l'ultimo degli ultimi se lo lasciamo a piedi, come dire, ma non è che poi si complica molto quello che è la nostra esistenza. Quando si è chiuso la porta, quello che succede dall'altra parte non ci interessa. Noi non siamo così, siamo fieri di essere diversi, di avere politiche diverse, di avere politiche che tendono anche all'inclusione sociale, anche a aiutare quelle popolazioni che stanno peggio di noi, anche in questo momento. Anche in questo momento ci si può togliere qualche cosa che ci abbiamo di più, perché noi viviamo tante volte anche al di sopra delle nostre possibilità, e darle a quelle popolazioni...
No, consigliere Marabotti.
Consigliere Accenni, per favore.
Per favore.
Mi faccia finire, poi interviene, nuovamente, replica, lei, zitto, me ne frega. Io dico, rispetto a questa cosa qui, lo possiamo porre come punto di principio su cui ci si deve diversificare, e deve essere un punto di diversità, le politiche della destra rispetto alle politiche della sinistra. Si vuol dire che la politica di sinistra è e deve andare verso una direzione che è nettamente divergente rispetto a quelle che sono le politiche della destra. Chiudo dicendo che, vedi, rispetto a queste manovre che io contesto e che continuerò a contestare, qui si è trovato un territorio attento, un territorio consapevole, un territorio che è stato pronto in questi anni ad accogliere anche queste manovre pesanti e a provare a dare delle risposte. Vedi, oggi noi qui stiamo nell'Unione, nella sede dell'Unione, pensata nel 2008. Oggi si discute di riforme istituzionali, oggi si discute di aggregazione, oggi si discute di mettere insieme i comuni. Beh, noi l'abbiamo pensata 3 anni fa, caro consigliere Arcenni, l'abbiamo pensata 3 anni fa. Oggi noi siamo un modello a livello italiano. Tutti stanno cercando di andare verso l'esperienza dell'Unione dei Comuni, perché si è capito che stare insieme dà più forza, perché si è capito che stare insieme si può fare meglio i nostri servizi, dare più risposte in termini di efficienza, in termini di costi, in termini di valore aggiunto, rispetto anche a comuni che oggi difficilmente, a fronte di manovre sempre più penalizzanti, hanno anche un solo margine di agire. Vedete, qui c'è un territorio che ha infrastrutture, che ha aree industriali, che ha riforme istituzionali, che non è stato fermo, non si è pianto addosso rispetto a quello che gli accadeva intorno a sé, ma ha provato a dare le risposte. Oggi, grazie a quello, alcune opere pubbliche sono partite. Guardate, è fondamentale oggi parlare in termini di rigore dei conti pubblici, di tenuta dei conti, e su questo bisogna tutti confrontarsi, ma dare anche l'elemento dell'altra gamba, che è la crescita. Se noi questo paese non torniamo a farlo crescere, è difficile uscire da questa crisi. Se noi non troviamo quegli strumenti che non possono non partire da quegli enti che sono più vicini al territorio. Perché non si può pensare di far partire la crescita con il ponte di Messina. Non si può pensare alle opere faraoniche. Pensiamo a far partire un piano di opere pubbliche sul territorio che permette di mettere in moto l'economia, le aziende, la capacità occupazionale. Allora, perché chiediamo con forza l'allentamento del patto di stabilità? Perché abbiamo fatto un protocollo di intesa a livello nazionale tra Unione, Cassa Depositi e Prestiti, che ci ha permesso oggi di far ripartire questo piano di opere pubbliche, che ha permesso oggi al Comune di Pontedera di fare in 40 giorni il tetto della Pacinotti per 700.000 euro e che ha consentito a quegli alunni di ritornare in classe il primo giorno della scuola senza andare in altri istituti. Ecco, noi qui siamo pronti, ce la facciamo, c'è un territorio attento a queste cose, però di fronte a manovre complessive che penalizzano gli enti locali, ecco, su questo troverete la nostra ferma contestazione.
Grazie.